Grazie a tutti.
Questa è l'ultima lezione di quest'anno prima delle vacanze estive, perché prossima volta avremo i gruppi del Vangelo, poi entriamo nel contesto della Pentecoste, della giornata mondiale delle famiglie, poi avremo ancora un incontro, ma di verifica, tra per i 72, per coloro che hanno ospitato. Di per sé, come letto, questa è l'ultima. E allora chiediamo una grazia particolare, perché a volte quando si fa l'ultima lezione, uno dice, ormai agli estivi facciamo una cosa semplice. Invece a capo e collo ci capiterà per certi versi la lezione più difficile. A un certo punto alla fine qualcuno dirà, meno male che è l'ultima. Ma con ordine. Prima preghiamo, poi leggiamo, poi condividiamo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Per essere accompagnati in questa lezione ci affidiamo a Maria, dicendo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Leggo il testo, tre versetti, capitolo 4, dal 10 al 12. Quando poi fu solo, i suoi, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole, ed egli disse loro: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori, invece, tutto viene esposto in parabole, perché guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Cogliendo qualche vostro piccolo sorriso mentre si leggeva il Vangelo, mi viene proprio voglia di fare una confessione pubblica. L'ho già fatta a qualcuno in privato, adesso la faccio in pubblico, anche attraverso Voice Link. Molto fine dell'anno, uno si lascia un po' andare. Noi abbiamo letto questo brano, tra l'altro la Bibbia di Gerusalemme giustamente porta come titolo Perché Gesù parla in parabole. Infatti un po' questo sarà il tema che ci attraverserà. Perché Gesù parla in parabole. Allora, la mia confessione è questa. Vi confesso che durante quest'anno, tenendo il momento di lezio, quindi tenendo questo momento dentro una vita parrocchiale che è fatta di tanti altri momenti, la celebrazione della messa, il catechismo ai bambini, l'organizzazione dei servizi caritativi, le questioni riguardanti i bilanci, il bilancio parrocchiale, la visita agli ammalati, insomma tutta la marea di attività, i pellegrinaggi che si fanno nella parrocchia. Ecco, più volte, mentre facevo la lezione, lo dirò scandendo bene le parole perché è un'espressione che potrebbe essere un po' una parabola, ho avuto la sensazione di fare qualcosa di illegale. Ripeto, tenere la lezione, come anche stasera, ed addosso la sensazione di fare qualcosa di illegale rispetto al normale tran-tran, mettiamolo così, della vita parrocchiale. E non sto adesso a spiegare questa frase, perché basta questa lezione qui a spiegare. Tenete presente questa frase: il vostro parroco ha una sensazione di illegalità. Ma come mai? Perché lo stare sul Vangelo in modo piano, attento, il più possibile obbediente al Vangelo, a me a volte dà un po' questa sensazione. Ma ripeto, Abbiamo il brano di oggi, sono tre righe. Innanzitutto mettiamolo nel suo contesto, visto che uno dei fili rossi che ci guida è appunto poter leggere il Vangelo stando attenti a ciò che c'è prima e, come sarà nel caso magari di stasera, di iniziare a vedere cosa c'è dopo, ma tanto pian piano ci arriveremo. Allora, i suoi insieme ai dodici, quindi quelli vicino, io ipotizzo che questo suoi non sia tanto i suoi parenti, ma coloro che seguivano da vicino Gesù, di cui 12 si sono ormai stagliati, ci ricordiamo la chiamata quando Gesù ne chiamò 12, ma poi ci sono gli altri, quindi proprio il nucleo vicino a Gesù, interroga Gesù, pone una domanda a Gesù sulle parabole. Ecco, noi potremmo intendere questa frase o nel senso stretto, tipo i suoi hanno ascoltato le parabole di Gesù, e ricordiamoci, il brano scorso fu una delle grandi parabole di Marco, la parabola del seminatore, quindi come sempre non è un caso che adesso venga fuori perché Gesù parla in parabole, perché appena prima, il brano prima, Marco 4:1-9 era la grande parabola del seminatore, sulla quale tra l'altro noi ci siamo anche soffermati per cercare un'interpretazione. Quindi, o potremmo dire, i suoi lo interrogano, hanno capito bene, ma forse c'è qualche dubbio ancora, gli chiedono qualche precisazione, o forse, come verrà fuori, la domanda è più generale, del tipo, perché parli in parabole? E parlare in parabole è una cosa un po' strana. Certo, uno potrebbe dire, a Gesù parlava in parabole perché cercava di spiegare cose difficili a gente molto semplice. Oppure uno potrebbe anche dire Gesù parlava in parabole perché a quell'epoca si comunicava molto in questo modo. Rimane il fatto che una parabola è difficile. Già è difficile seguire uno che parla in modo discorsivo come sto facendo io. Al limite la parabola, l'ho detta prima, parlando di un senso di illegalità. Io non so cosa voi avrete potuto comprendere, ma sono sicuro che se io mi esprimo in questo modo è un po' difficile. Don Dario dice che ha avuto una sensazione di illegalità mentre faceva, ma cosa vuol dire? Mentre un discorso più piano come sto facendo adesso immagino sia più comprensibile. Allora gli pongono questa domanda. Il dramma sta nella risposta di Gesù. Versetto 11 e versetto 12. Leggo l'11, mi soffermo sul 12 e poi torniamo all'11. Perché Gesù dice: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio. A quelli di fuori, quindi la folla, quindi gli scribi, quindi i farisei, quindi anche i suoi parenti. Vi ricordate che nel brano dove lui è in casa i parenti sono fuori? Anzi, e gli dicono è fuori di sé. A tutta questa gente io parlo in parabole perché, il versetto 12 è terribile, perché guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Allora, uno si ipotizza che Gesù dica: io parlo in parabole e in generale parlo perché tutti comprendano quanto Dio è buono e misericordioso, e io ci tengo a dirlo in tutti i modi perché voglio che capiscano tutti, buoni e cattivi, giovani e vecchi, gente semplice e gente colta, perché è una cosa così importante il mistero del regno di Dio, l'amore del Padre, la vicinanza del Padre, il regno di Dio è vicino, è una cosa così importante che voglio che capiscano tutti. Insomma, più una cosa importante, più... Ecco, rendiamoci conto che qui Gesù dice esattamente l'opposto. Pensate se io vi dicessi: guardate, ho voluto fare un bel tabellone con tutte le attività del prossimo anno, un bel cartellone tutto con i colori che spiega bene il catechismo, la carità, la liturgia, bello, 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 ho deciso di metterlo in un posto dove non lo vede nessuno. Mi direte: ma Don Dario, ma ti ha dato di fuori prossimo discorso del parroco io vi dica: mi è venuta proprio un'idea bella, bella, bella per le messe e per la predica. D'ora in poi la faremo sempre in giapponese. Don Dario, dobbiamo chiamare il servizio psichiatrico? Il giapponese non capisce nessuno. Metti un cartello nascosto sotto il tetto della chiesa e non lo vede nessuno. Però nel Vangelo è scritto questo. Cosa vuol dire? Tra l'altro adesso rincaro la dose. Ma rincaro la dose semplicemente perché vado a leggere, facciamo qualche piccolo anticipo di alcuni pezzi che saranno degli snodi importanti l'anno prossimo. Perché uno potrebbe dire, vabbè, Gesù ha deciso questo, che tutti gli altri non devono capire niente. E già fa problema. Però almeno c'è un gruppettino a cui Gesù vuole spiegare, perché dice: a voi è stato confidato il mistero. Quindi questi qui la capiscono le parabole. Ecco, faccio però notare una cosa. Qui siamo al versetto 12. Poi, al versetto 13, cioè quello dopo, quello che faremo nel prossimo brano quando inizieremo, Gesù dice, continuò dicendo loro, quindi ai discepoli, ai dodici, ai suoi, a quello che ha rivelato il mistero: ma se non comprendete questa parabola, come potrete comprendere tutte le altre? Quindi sembra che anche i dodici non capiscano. Difatti poi ne abbiamo delle prove durante tutto il Vangelo. E in effetti, attenzione al percorso, ripeto qui, sto facendo un piccolo riassunto del cammino che poi svolgeremo con calma l'anno prossimo. Attenzione, poi cos'è che succede? Ci sono ancora delle altre parabole, il seme che cresce da solo, il granello di senapa. Poi si dice che Gesù queste cose qui le spiega ai discepoli, però non è più riportata alcuna spiegazione. E alla fine del capitolo 4 noi avremo il famoso brano della tempesta sedata, che è una chiave di volta di questa parte del Vangelo. Ricordiamo sicuramente per sommi capi la situazione, faccio un piccolo riassunto e lo faccio perché appunto per il famoso principio che cerchiamo di comprendere il Vangelo all'interno del Vangelo, cos'è che succede nella tempesta sedata, sarà molto bella poi approfondirlo in modo più analitico. Comunque sono su una barca, una delle famose barche. La barca è la prima cosa che Gesù chiese ai suoi discepoli, sta facendo questa traversata, Gesù dorme, sarà molto bello vedere questa cosa. C'è una grande tempesta, tutti gli apostoli sono spaventati, a un certo punto svegliano Gesù dicendo: maestro, non ti importa che moriamo? Gesù placa il vento, placa il mare. E uno dice anche qui quanto il Vangelo è sempre sorprendente, ci fermeremo su questo punto. Allora, loro stavano per morire per la tempesta, svegliano Gesù. Gesù placa la tempesta e lo dice, gli salteranno al collo: grazie Gesù che ci hai salvato. E invece c'è questo versetto che è la chiave di volta, a mio parere, anche per questo discorso sulle parabole: e furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro. E io questa immagine plastica degli apostoli che si danno di gomito, un po' come potreste darvi di gomito voi nel momento che io dico che d'ora in poi farò le prediche in giapponese, voi vi date di gomito dicendo: ma Don Dario è ammattito. Invece gli apostoli si danno di gomito e dicono: chi è dunque costui? È diventato lo straniero assoluto che anche al vento e al mare, scusate, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Gesù, lo straniero, lo sconosciuto. Per cui non è una forzatura dire che quando Gesù parlava in parabole non capivano quelli di fuori. perlomeno al primo momento, ma non capivano neanche quelli dentro. Attenzione. E quindi probabilmente, vi ho detto che la lezione di questa sera è un po' come succhiare un sasso, E quindi probabilmente è un gran bene che anche noi non capiamo. Allora, guardiamoci negli occhi. Se non si capisce, perché io in questo momento, Don Dario Balocco, sono difficile, mi esprimo in modo complicato, faccio ragionamenti astrusi, allora questo non va bene, allora la colpa è mia e devo imparare a spiegarmi meglio. Ma lascio voi giudicare, è un problema mio o di fronte a un Signore Gesù che dice, che parla in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato? Poi è un problema del Vangelo. Perché allora qui la cosa è più seria. E questo benedetto Gesù, che stiamo seguendo passo passo, e ogni due per tre crea incidenti diplomatici, scandalizza, genera incomprensioni, genera irritazione. Guardate che è giusto, se stasera, tra l'altro c'è anche un anticipo, uno legge questa cosa qui e un po' con Gesù, un po' si arrabbia, un po' si inquieta, un po' protesta, è giusto. Perché noi dovremmo essere diversi dagli altri? Siamo più belli degli apostoli? Siamo più intelligenti? Siamo più svegli? Siamo più furbi? Quindi, ripeto, avete capito perché dicevo all'inizio mi sembra di fare delle cose illegali? Io guardo in faccia questi miei cari parrocchiani, magari qualcuno c'ha anche tutta una giornata di lavoro sulle spalle e comunque sente la fatica. Questi qui vengono in chiesa, all'Alessio, e per di più gli propini queste cose, dico io a me stesso. E però dico a me stesso, ma non sono io che gliele propino. È scritto qua. Tra l'altro, potremmo fare tutto un approfondimento esegetico, che vi risparmio, di due tipi. Primo linguistico, su com'è in greco e poi l'ipotesi aramaica di quel perché non si convertano. Ve la risparmio. Oppure, e anche questo ve la risparmio, però andate, se uno ha la Bibbia può già guardarla stasera, altrimenti poi, perché questa è una citazione di Isaia. Questa frase qui, perché guardino ma non vedono, ascoltino ma non intendono, perché non si convertano e venga loro perdonato, siamo al capitolo 6 di Isaia, che guarda caso è la vocazione di Isaia. E uno potrebbe dire, Don Dario, perché non ce la leggi? Io dico, io ve la leggo, preparatevi, io ve la leggo. Capitolo 6 di Isaia. Tra l'altro, la vocazione di Isaia, il contesto è che Isaia ha una visione, un brano anche, pur essendo dell'Antico Testamento relativamente famoso, Isaia ha una visione dove sembra che Dio sia corrucciato perché vuole mandare un messaggero ma non sa chi mandare, e Isaia dice, ecco, mi manda me. Brano di vocazione, impressionante anche un po' l'analogia con la vocazione dei dodici, ma con la vocazione stessa di Gesù, no? A un certo punto vi leggo, siamo al versetto, capitolo 6, versetto 8, Isaia che parla. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderà, chi andrà per noi? E io risposi, eccomi, manda me. Ed egli disse, va e riferisci questo al mio popolo. Quindi Isaia è chiamato, addirittura si offre, ha un messaggio da dire. Siete pronti? Vi leggo il messaggio, Egli disse, va e riferisci questo al mio popolo. Ascoltate pure, ma senza comprendere. Osservate pure, senza conoscere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fa me si è già rimangiato l'idea di ecco un mandamento. Io dissi, ma fino a quando, Signore? Egli rispose, tenetevi forte alle panche, finché non siano devastate le città senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata, il Signore scaccerà la gente e grande sarà l'abbandono del paese, ne rimarrà una decima parte, ma di nuovo sarà preda della distruzione, come una quercia, come un terebinto, di cui la caduta resta il ceppo. Progenie santa sarà il suo ceppo. Io non volevo leggere Isaia, voi avete detto, ma leggici Isaia, ecco. Che peso. Perché? Perché tutto questo? Se, ripeto, se in questo brano di Vangelo i discepoli interrogano Gesù, è bene che sorga in noi questa interrogazione, ma perché? Ma cosa vuol dire? Allora, se io fossi bravo, mi fermerei esattamente su questo punto. Perché? Il mio compito sarebbe tenere aperta la domanda il più possibile. Poiché non sono bravo, e cado nella tentazione di voler spiegare, di voler capire, di ammorbidire, di mettere su un po' di miele, lo faccio, sapendo però che non si fa così, però appunto siamo in parrocchia, voi siete bravi parrocchiani, io un bravo prete, dobbiamo pure andare avanti col tran tran della nostra vita. Allora, scherzando ma anche seriamente, questa prima parte del Vangelo, soprattutto per i suoi e soprattutto per noi che siamo qui, vuole farci toccare il limite appunto del nostro non capire, della nostra ignoranza, quello che poi ti permette di dire, tempesta sedata, ma chi è costui? Faccio un'esemplificazione su di noi, no? Io guardo in faccia qualcuno di voi, come voi guardate in faccia a me, no? Allora, faccio dei nomi a caso. Vedo Renza, vedo Fabio, vedo Dida, vedo Giorgio, vedo Tina, vedo Daniela. Pian piano i nomi li sto imparando, Adesso non riesco a dirli tutti, ma un po' li so, no? E alcune facce mi sembrano anche particolarmente note, come immagino la mia faccia sia nota a voi, no? Per cui potrei dire, Renza, perché se qui piano anche lui, ma sì, ma Renza la conosco, no? Come Renza può dire, sì, Don Dario lo conosco, no? Guardo di qua, giro, la prima qua è Santa, appunto, che bene. Santa, sì, Santa, la conosco, so anche dire a memoria la via e il numero, e anche il piano, conosco, e Santa può dire, Don Dario. Ma in realtà io, per certi versi, di Santa non so niente, come Santa non sa niente di me, come io non so niente di Fabio, Fabio non sa niente di me, ma come per certi versi anche Dida non sa niente di Giorgio, Giorgio non sa niente di Dida, perché il mistero è grande, già di noi persone è grande, ma forse anche perché in realtà Santa non sa molto di Santa, Dario non sa molto di Dario, Renza non sa molto di Renza. Curiamoci con il Signore Gesù. Cosa sappiamo? Cosa sappiamo? Ma, vedete, non per fustigarci, per dire che siamo dei poveri ignoranti, ma perché questo probabilmente ci aiuta a un incontro più vero, perché fin quando pensi di sapere non succede niente. E quando, famosa frase, già detta milioni di volte, e la ridirò milioni di volte, difficilmente un uomo impara quando pensa di sapere già. E noi con il Vangelo siamo sempre in questa tentazione. per cui siamo, il nostro sguardo è opaco. Per cui, se Gesù invece di questo avesse detto quelle parole buone che vi dicevo, io parlo in parabole perché tutti capiscano che il Padre, che Dio è un Padre misericordioso che vuole bene a tutti, e guardate che questo è il distillato della verità evangelica, questo è il dire che Dio è il nostro Padre misericordioso che ci ama tutti, è il distillato della verità evangelica, e uno dice, ma allora perché non c'è scritto questo? Perché detto così non serve a niente. Perché noi potremmo stare qua tutta la notte a dire, io a voi a me, no? Come a cori. Dio è un Padre misericordioso che vuole bene a tutti, e voi rispondete, Dio è un Padre misericordioso che vuole bene a tutti, andiamo avanti tutta la notte, ma il nostro cuore non cambia. Non cambia. Ecco perché il Vangelo, ecco perché Gesù è stato costretto, non perché vuol fare lo strano, l'estroso, il difficile, il riottoso, il malmostoso, che sono tutte accuse che si è preso e si prende tuttora, ma perché per smuovere il cuore dell'uomo, il nostro cuore, perché si smuova realmente, c'è anche bisogno di farlo arrabbiare, di farlo disorientare, di farlo stancare, di farlo irritare. Per esempio, se uno di voi adesso si alzasse innervosito e dicesse, ma io mi sono veramente stufato di questa roba, prende e se ne va, potrebbe essere un guizzo dello Spirito Santo. Quante volte è successo anche a Gesù? Ecco. Questo mistero è nascosto in generale nel Vangelo e in particolare nelle parabole di Gesù. Poi approfondiremo, questo tema delle parabole lo iniziamo praticamente adesso, perché ho parlato in parabole la volta scorsa, e sarà uno dei temi grandi del Vangelo insieme a quegli altri che abbiamo visto. E poi ultimissima cosa, c'è una incomprensibilità in queste tre righe del Vangelo che è stranamente simile alla incomprensibilità della vita. Non siamo qui anche noi ogni due per tre a lamentarci del male che c'è nel mondo, delle ingiustizie, delle cose che non vanno bene, nel piccolo, nel grande. Non ci sembra di urtare continuamente contro il lato incomprensibile della vita. E se non fosse, ma perché siamo venuti appunto al mondo e poi pian piano cresciamo, invecchiamo, ci ammaliamo, il nostro cammino verso Gerusalemme, che sono le nostre malattie, la nostra vecchiaia, la nostra morte, uno dice, ma perché? Perché? Perché uno è tornato dai suoi cari, poi li vede uno a uno andarsene, perché? Ecco, non so se lo percepite anche voi, perché questa è una cosa più mia, quindi fino alle cose dette prima io mi ci gioco, su questa è una cosa mia che mi sta molto a cuore, questa misteriosa ma anche consolante correlazione tra un certo lato duro, incomprensibile della vita e un certo lato duro, incomprensibile del Vangelo. Perché uno a un certo punto dice, ma di questo aspetto duro e incomprensibile della vita ci capisco poco, ci capisco anche poco di questo aspetto duro e incomprensibile del Vangelo, ma hanno un po' lo stesso suono, vi ricordate? Che orecchie per intendere intenda. La melodia di fondo, a volte un po' stridente, è simile. Non è poco questo, non è poco. Sia per comprendere il Vangelo, sia per comprendere la vita, non è poco. Almeno per me non lo è mai stato poco, è sempre stata una delle cose più preziose per me per essere diventato e continuare a essere cristiano. Allora, ci lasciamo un quarto d'ora per litigare ciascuno come desidera con questo brano di Vangelo. Se a un certo punto il sonno vi stronca, è comprensibile, è un buon modo di difendersi, tanto il Vangelo poi si ripresenterà domani mattina appena ci svegliamo, non temete. O se un altro si ripresenta la vita, facciamo ancora questo quarto d'ora di penitenza. Vi ho detto all'inizio che è l'ultima lezione, vi dicevo, forse qualcuno alla fine dirà meno male, meno male. E poi concludiamo.